prossimo relatore, anzi la prossima relatrice, è Silvia Landra, che parlerà, fa parte della Fondazione Casa della Carità, è una psichiatra psicoterapeuta e che lavora prevalentemente in ambito penitenziario, è direttore strategico della Casa della Carità di Milano, si occupa di accoglienza, per italiani e stranieri senza dimora. E in particolare quello di cui ci parlerà è il paradigma della complessità e la cura nella comunità, con l'esempio delle case della salute come risorsa.
Ciao a tutti. Okay. In verità io mi rendo conto, dopo aver ascoltato l'interessante mattina, che quelle poche cose che adesso vi dico sono una sorta di primo passo di quel percorso di mille miglia che si diceva e rappresentano in realtà qualche riflessione che viene da un tentativo che si sta facendo da 10 anni a Milano di dare qualche risposta. Quindi mi verrebbe da dirla così, dopo le cose che ho ascoltato, ci sono delle pratiche e delle risposte possibili se si prendono sul serio, ma proprio sul serio, i ragionamenti fatti questa mattina, sia di taglio economico, che io non sono in grado assolutamente di sintetizzare o riportare, che di taglio più, così, sia legate a tutto quel, a tutta quella riflessione sulla salute. Che cosa abbiamo in comune? Adesso comincerei così, noi attraverso questa riflessione che viene dalla Casa della Carità di Milano e la Carta di Bologna e la riflessione che ci proponete. Sicuramente lo sforzo preciso di continuare a concepire la salute in maniera ampia e non solo come sanità, con una fatica molto forte a interagire con, lo dico da medico, una sorta di strapotere sanitario che in particolare per noi che cerchiamo di fare delle azioni di salute per i vulnerabili, in un contesto come quello della Regione Lombardia e in particolare occupandoci anche della psichiatria, incontriamo con delle difficoltà, non vorrei dire più forti che in tutta Italia, perché non si può mai dire, ma sicuramente in un contesto dove c'è una separazione tra l'altro molto forte tra il sistema sociale e il sistema sanitario per come è stata l'organizzazione dei servizi negli ultimi 20-30 anni e anche ora, se non cambiano un po' le cose. Abbiamo in comune anche la centralità del coinvolgimento della persona e della comunità nella riflessione e poi, anche se io non ve lo esprimo in termini economici, abbiamo in comune tutta questa riflessione sull'influenza dei determinanti sociali, questa riflessione che parte dalla povertà e, per dirla un po' con il linguaggio che dentro Casa della Carità ci è molto caro, con questa idea che se partiamo nella riflessione e nella pratica dalle popolazioni più vulnerabili e più emarginate, non facciamo un favore ai vulnerabili e agli emarginati, ma scopriamo alcune dinamiche di salute e di costruzione di cittadinanza che sono assolutamente efficaci e innovative per il resto della città. Per cui noi simbolicamente diciamo la periferia al servizio del centro, no? E cerchiamo di. Sono capace? Sì. È il tasto centrale, vero? Io sono. Sì, grazie, che bello. No, no, sono un po' imbranata con la tecnologia. Ecco, quindi. In realtà sono un po' questi tre flash, quelli che abbiamo scelto insieme ad altri colleghi, parlo di Casa della Carità, mi riferisco a un gruppo nel quale lavorano una cinquantina di operatori di tante professionalità, ma anche psichiatri, infettivologi e antropologi che in particolare si occupano di questo tema e poi anche vabbè, tanti volontari e rappresentanti della cittadinanza. Ma mi piaceva dirvi qualcosa sulla complessità, come la viviamo noi dal nostro punto di vista, qualcosa sul tema dei bisogni che sono più complessi e quindi delle cosiddette risposte rete e poi una parola sul tema della comunità. La slide successiva che gentilmente lei mi dà. Ah, basta, funziona, ok. Basta. E questa è velocissima, è solo un'immagine, perché nel parlare della complessità non ho nessuna pretesa di raccontarla io, però quando come Casa della Carità, che giusto per capirci, ma magari lo vediamo nella slide prossima, è una casa che di accoglienza, così dall'esterno sembrerebbe solo un dormitorio, una casa di accoglienza per persone italiane e straniere senza dimora, che c'è da 10 anni, su un'idea abbastanza interessante del Cardinal Martini quando ha lasciato Milano. È una compartecipata comune e diocesi, per dire velocissimamente la struttura. In realtà è una casa anche di progetti, quindi è un contesto che ospita, ma da cui partono anche appunto progetti di intervento sul territorio, nelle baraccopoli che ci sono anche a Milano, oppure nei quartieri disagiati di Milano. Ecco, così come questa è l'immagine, si può parlare di una foresta in molti modi, è diverso se ne parla la guardia forestale, il cacciatore, lo studioso di botanica, il viandante, il taglialegna, eccetera, eccetera. Così se parliamo della complessità ci accorgiamo che abbiamo comunque uno sguardo, una posizione da cui partiamo a dire la nostra, non siamo immediatamente stratificati nel dire, ma siamo capaci di parlare di complessità se riconosciamo il nostro sguardo e se riconosciamo che ci sono dei modi per acquisire i saperi da parte degli altri e capire da quanti altri punti si può guardare quella stessa realtà. Ecco, qui mi viene ancora da dire, quando il sanitario pensa di essere l'unico a far salute, ecco, affatica fortemente tutto il sistema. Una provocazione di un luogo come la Casa della Carità, che è un privato sociale, se vogliamo definirla, è che diversi medici ci lavorano dentro. E in un certo modo, questa è anche una provocazione, perché di solito il sociale non ha medici all'interno e chiede ai medici la consulenza, no? C'è sempre, ecco, essere dentro e ragionare insieme in un gruppo complesso ci permette di dire che lo sguardo da cui noi partiamo è questa osservazione tra la teoria e la pratica, lasciate perdere sugli elenchi, dicono le cose che ci sono, i servizi, le attività. E sono anche altre, però l'idea è di mettersi dalla parte dei soggetti che non hanno nulla, gli homeless, che però sono anche senza lavoro, senza famiglia, senza diritti, senza permessi di soggiorno, senza posizione sanitaria, senza una serie di elementi fondamentali, e noi tendiamo a candidarci appunto per l'accoglienza di persone che sono anche senza retta, perché poi nel sistema delle rette e delle convenzioni noi abbiamo qualche progetto che fa riferimento a chi ha rette e convenzioni, ma la gran parte sono persone che non le avrebbero, per cui facciamo fundraising e ci occupiamo di, così, come dire, di persone che non sono pagabili in altro modo. Questo ci allena a pensare la città dal punto di vista di chi è senza diritti, e forse questa diventa anche un po' un motore molto importante per noi per capire quali sono i percorsi per superarla, questa esclusione. Allora, ci sono degli aspetti di riflessione che soprattutto animano quello che noi chiamiamo il centro studi SUC, era nella slide precedente, SUC come il mercato arabo, ma in realtà il tema su cui ci siamo maggiormente fermati a riflettere è il tema della sofferenza urbana, che è, mancano 5 minuti? No. andavo velocissimo. Del tema della sofferenza urbana, cioè noi abbiamo riflettuto molto, grazie alla direzione scientifica di Benedetto Saraceno, che è uno psichiatra, ma che per 15 anni ha diretto l'Organizzazione Mondiale della Sanità per la Salute Mentale e le Dipendenze, e che ci aiuta, venendo a stare da noi una volta al mese, a fare questa riflessione in collegamento anche con persone fisiche che lavorano su questi temi nelle grandi città del mondo, per renderci conto di un fenomeno che veniva spiegato molto bene nella relazione di prima. Per esempio, noi sappiamo che l'aspettativa di vita nei quartieri più ricchi di Milano supera gli 80 anni, ma che appunto nelle aree delle baraccopoli, anche a Milano, possiamo dire nella popolazione rom-rumena, non supera nell'aspettativa di vita i 55 anni o qualcosa meno. Quindi a pochi chilometri di distanza ci sono delle disuguaglianze forti, e quindi che fanno assomigliare Milano per alcuni versi ad altre città del mondo, e le zone poi rurali invece trasversalmente si assomigliano. Quello che adesso ferma un po' nei dati questa slide è che, come sappiamo, il mondo si sta urbanizzando e la percentuale di popolazione urbana nei paesi in via di sviluppo che vive negli slums o nelle zone, nei paesi a bassissimo reddito, è significativa. E ecco, quest'ultimo punto ve lo leggo: anche nei paesi sviluppati la povertà si concentra nelle aree urbane, dove la popolazione di poveri cresce più rapidamente in città di quanto cresca la popolazione di quella città. Per ogni 3 nuovi abitanti, 2 sono poveri. Significa che occuparsi della città è un tema importante. Per noi questo stare tra la pratica e la teoria vuol dire, ve lo dico con 2 esempi veloci così, che intanto comunico il modo di lavorare e l'osservatorio che abbiamo, dal quale cerchiamo di guardare questa complessità. Significa che ieri abbiamo aperto l'auditorium, messo 70 brande della Protezione Civile e anche nei corridoi della casa per accogliere un centinaio di profughi dalla stazione centrale, e vuol dire che il primo di dicembre di quest'anno ci stiamo preparando con questo percorso anche di approfondimento e di ricerca. Michael Marmot, che prima è stato citato, verrà all'Università di Milano, invitato dalla Casa della Carità a ragionare sul tema dei determinanti sociali. Cioè, vuol dire che le due polarità dell'essere presenti sull'emergenza e dell'essere approfonditi nello studio le vogliamo tenere fortemente insieme, e ne viene anche un lavoro di ricerca che parte un po' da questo paradigma della sofferenza urbana. Qui vedete la citazione di una relazione iniziale che aveva fatto Martini, a partire anche dai temi in particolare di salute mentale, e citando, prendiamola adesso come un'immagine letteraria, non è una catechesi quella che voglio fare, ma c'è un brano famoso di Marco in cui l'indemoniato di Gerasa risponde in preda alla crisi: il mio nome è Legione perché siamo tanti. Da questa immagine noi abbiamo ricavato, che lui ci aveva offerto, una serie di riflessioni, a cominciare anche da questo tema del nome collettivo della sofferenza e dell'esclusione. Noi ci rendiamo conto che nella città, purtroppo, si producono delle sofferenze che sono specifiche della città, e la città tende a muoversi, se non facciamo sufficienti riflessioni, in 2 direzioni un po' pericolose. Una è quella di non considerare che ci sono delle sofferenze multiple, delle reti di bisogni e delle reti di problematiche. Una persona alcolista è sicuramente un singolo che ha un problema, ma intuire che nasconde una moglie depressa, il dropout scolastico dei figli, l'avvio alla tossicodipendenza di qualche altro familiare, nel complesso una famiglia indigente che insiste sui servizi sui servizi sociali. Cioè, cogliere il contesto e la rete di problemi diventa uno sguardo molto importante, a cui la grande città da noi è poco allenata. Oppure capire anche che alcuni gruppi, ghetti e le baraccopoli che citavo, sono problemi collettivi, ma per quanto risponda sempre sul singolo, molto spesso la città poi finisce per essere, come dice Saraceno in questa citazione, desoggettivante. Cioè, quando poi c'è l'intervento sul singolo, la soggettività viene un po' negata. Noi abbiamo un'altra immagine un po' più semplificata che dice questo. Volevo mettervi la definizione di sofferenza urbana ci stimola sempre alla riflessione, a questo star male che non vogliamo categorizzare come matti, tossici, malati, potremmo dire, non so, stranieri, indigenti, eccetera, eccetera, tutte le mamme con bambini, poi insomma le categorie del sociale sono anche con tutte delle edizioni specifiche. Adesso noi abbiamo i rifugiati politici vulnerabili, quindi sono quelli con il trauma da guerra, ma anche con un problema psichico, e ci inviano soprattutto quelli. Va bene, ma sofferenza urbana è una categoria che riesce a dire in maniera più complessiva lo star male dentro la città, quindi parte da un riconoscimento di qualcosa di molto intimo, individuale, come la sofferenza, e di qualcosa di molto contestuale che è la città, e quindi è un po' un ossimoro che vorrebbe dire le due cose insieme. Uno star male che colpisce l'individuo, ma anche il gruppo degli individui, che viene alimentato dalle dinamiche della grande città e che proprio in essa cerca e deve trovare risposte di cura. E dentro la città una metafora che ci fa un po' da riassunto del problema nel trovare risposte. Noi siamo sempre nella metafora del flipper, cioè l'idea tante volte è quella della persona che schizza come una pallina da un servizio all'altro, ma non è mai abbastanza problematico per quel tipo di servizio, abbastanza tossico per, abbastanza abusatore di alcol per quell'altro, abbastanza povero per il servizio adulti, abbastanza matto per la psichiatria, eccetera, e quindi finisce nel game over delle grandi risposte apparentemente poco specialistiche. Scusate se sto facendo un po' di confusione, vi sto dicendo le contraddizioni della grande città, della città di Milano, che poi rispetto alle problematiche, come in tutte le città, considera il problema primariamente di salute e poi intendendolo in senso però restrittivo, salute barra sanitario, per cui il problema sfugge sempre come un'anguilla, non si sa mai dove collocarlo, per cui poi i servizi di salute non addestrati a questo discorso globale finiscono per dire ma non è proprio un nostro problema, è un caso sociale, e quindi lo restituiscono al circuito così della pallina schizzata, e non si può mai fermare sta pallina che è malata ma non è malata, è un caso sociale e allora chi se ne occupa? Finiscono per occuparsene i buoni in qualche strano mondo della città, perché poi quando succede la contraddizione che un servizio ospedaliero di psichiatria alla fine di un ricovero può solo telefonare agli istituti religiosi o a qualche per piazzare una persona, questo dice di quanto un sistema non abbia ampiamente riflettuto e c'è una caduta piuttosto problematica sia di come dire nella riflessione su queste questioni. Allora, superare la logica del flipper significa considerare la sofferenza non necessariamente malattia, ma secondo quella ottica sociale che è ben stata spiegata, e anche tenendo conto delle declinazioni che sono così, che ben spiegano anche il tema dell'uguaglianza e della disuguaglianza sanitaria, dei diritti, economica, e pensando anche alle fenomeni delle migrazioni, all'impossibilità per chi migra, soprattutto in maniera drammatica, di riconoscere una continuità storico-culturale e linguistica, e cosa significa questo, che ricadute ha sul tema del benessere. Questo significa che anche per noi è nata l'esigenza di fare una ricerca intervento, più ricerca intervento su questo. Siamo ancora in una fase troppo precoce per venire con i dati sulla questione, però vi dico che è nata proprio dal basso, dal lavorare con la sofferenza urbana, l'esigenza di cominciare a capire con i medici e gli antropologi, quindi facendo anche delle interviste di vario tipo, che cosa impedisce alla popolazione vulnerabile di utilizzare i servizi sanitari, di essere accolta, di utilizzarli bene. Abbiamo raccolto una casistica di coloro che vengono alla Casa della Carità, arrivano a chiedere 20 persone al giorno e comunque ce ne sono centinaia che accedono ai vari servizi. Abbiamo raccolto un campione in un altro servizio simile di Milano, Centro San Fedele, che eroga farmaci a popolazioni appunto che non chiamiamo vulnerabili, e abbiamo fatto lo stesso tipo di ricerca, e adesso i dati li abbiamo raccolti e li stiamo leggendo, in un pronto soccorso di un ospedale di Milano, dove accede, perché spesso la popolazione vulnerabile può accedere solo in pronto soccorso, una serie di persone che non ha, noi diciamo, gli accessi incongrui al pronto soccorso, persone che arrivano con 1000 domande che non sono propriamente quella per cui il servizio di pronto soccorso, quella a cui può rispondere il servizio di pronto soccorso. E quindi abbiamo incontrato e intervistato, ecco, coloro che vanno in pronto soccorso a chiedere cose che dovrebbero ottenere da un contesto molto più ampio. Il tema, nel mio titolo c'è il tema della Casa della Salute, io ve lo dico molto, molto in sintesi, perché è rimandare a una normativa che purtroppo in moltissime parti d'Italia, Lombardia di sicuro, è disattesa. La Casa della Salute sulla carta potrebbe essere un primo passo interessante per il mondo sanitario in senso stretto, per aprirsi a questo discorso più globale, perché significa in uno stesso contesto, con una contiguità spaziale, con la capacità di valorizzare competenze in dialogo fra di loro, di avere dei servizi di salute sociali vicini fra di loro, molto in relazione con i luoghi significativi della comunità e molto capaci di valorizzare la comunità. Quindi noi facciamo parte anche di una rete che ha scritto questo manifesto sulla nuova visione della Casa della Salute, e come Casa della Carità ci stiamo domandando se non dobbiamo essere sempre di più una Casa della Salute in questo senso per i vulnerabili, dove il territorio nostro appunto è quest'area delle persone più svantaggiate. Credo davvero di poter andare velocemente su questi temi della povertà, dell'accesso ai servizi, perché e anche dei determinanti sociali. Questa è un'immagine molto eloquente che dice che le intemperie e le peggio cose sono per chi non ha abbastanza dobloni per salire al di sopra di questi limiti. In realtà io voglio concludere un intervento nel quale mi rendo conto che accenno a un'esperienza che appunto trae tanto, tanto spunto dalle riflessioni come quelle che ci sono state questa mattina. E forse in maniera un po' positiva, così come prima si è voluto concludere dando un'apertura molto importante sul movimento globale di salute, ecco, anche per noi è interessante dire: è possibile anche nei sistemi apparentemente blindati cominciare a lavorare cambiando un po' le logiche, perché una delle cose, e qui davvero finisco, sulle quali noi vogliamo fare ricerca e continuare a raccogliere dati, sono anche i guadagni effettivi che si hanno nell'occuparsi delle persone in maniera più integrata, secondo appunto dei criteri, adesso non c'è stato tempo di svilupparli, però che tengono conto di questa visione più complessiva, e forse poter dire anche che è molto molto più economico occuparsi in maniera complessa delle persone che non facendo delle semplificazioni pericolose. Grazie per l'attenzione.
Ringraziamo Silvia Landra per averci fatto vedere questo esempio di come salute non vuol dire ospedale, quindi salute vuol dire qualcosa che vada anche a contatto con le persone, che guardi in maniera più complessa le dinamiche urbane e le dinamiche sociali. Una riflessione che mi hanno fatto qualche giorno fa e che forse si integra nel discorso fatto fino adesso è che quando si parla di diritto alla salute forse bisogna anche parlare di povertà al giorno d'oggi.